On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Keith.
Non chiedermi quale fine gli dèi abbiano assegnato a me o a te. Quel che sarà, accettalo. Sì, saggia, mesci il vino. Mentre parliamo sarà fuggito, inesorabile il tempo. Cogli l'attimo, carpe diem, e non riporre fiducia nel domani. Orazio non è mai stato il re della moderazione. Alla faccia dell'aurea mediocritas, il poeta latino mostra in effetti una contraddizione che in termini moderni potremmo definire molto rock. Infatti ama il successo, la bella vita, le comodità, ama essere una star. È figlio di un liberto, ma in 30 anni finirà nelle grazie di Virgilio, di Mecenate e dello stesso Ottaviano Augusto. Eppure, più ha successo e più è terrorizzato dalla fine, dalla morte, dalla caducità della vita umana, dall'insensatezza dell'esistenza, ed esorcizza il tutto come? Beh, in maniera molto rude e istintiva, e anche in questo caso terribilmente rock. Se tanto dobbiamo morire, allora quello che conta è l'attimo. Basta guardare al futuro, magari domani neanche saremo qui. E allora nunc est bibendum, nunc pede libero pulsandatellus, adesso è il momento di bere, è il momento di battere il tempo con piede libero. Se domani si muore, oggi si festeggia. Keith non batteva il tempo col piede, ma con piedi, braccia e qualsiasi appendice del corpo gli consentisse di farlo. Lo faceva con foga, con furore, come se ogni colpo lo portasse un battito più vicino all'ultimo. E anche lui pensava che, se tanto dobbiamo morire, tanto vale farlo bevendo, danzando, suonando, battendo e sfasciando. Forse anche Keith sapeva, proprio come Orazio, che alla fin fine siamo solo polvere ed ombra.
What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
Keith John Moon nasce sul finire di una fredda estate inglese a nord-ovest di Londra, nel sobborgo di Wembley, noto al grande pubblico per la presenza dello storico stadio. Della sua infanzia sappiamo poco o niente, eccetto una cosa. La folle iperattività che contraddistinguerà la rockstar era già presente in pieno nel bambino Keith. Quella che oggi sarebbe, forse giustamente, considerata una condizione patologica, al tempo era assolutamente sottovalutata. Keith era solo un discolo, il classico giullare della classe. E se alcuni insegnanti capivano che dietro la facciata buffonesca ferviva una certa intelligenza, la maggior parte lo aveva classificato come un povero idiota. Tanto che i voti bassissimi che gli affibbiano gli precluderanno il liceo, relegandolo all'Accademia Tecnica. Ma forse, visto il suo ruolo nel trasformare il rock and roll in vero e proprio rock, poco male. Effettivamente, lo studio non gli interessa affatto. Passa le giornate libere ad ascoltare il Goon Show alla radio con Peter Sellers, Spike Milligan e Harry Secombe, che si lanciavano in imitazioni, parodie, giochi di parole e satira sulla rigida società britannica degli anni 50. Anche lui si diverte a fare scherzi. Più sono eclatanti e rumorosi, meglio è. Se qualcosa esplode, lo vedremo in seguito, allora è il massimo. Fra micette ed improvvisati kit del piccolo chimico, però, ha anche una passione per la musica. I genitori, consigliati anche dal medico, lo incoraggiano verso la stessa, magari si sfoga un po'. Gli piace la Motown, gli comprano una tromba, ma è troppo difficile, meglio qualcosa di più immediato. Mi piacciono i botti? Beh, allora, via con la batteria. presto scopre che anche la batteria tocca studiarla. No, non si metterà mai a fare paradiddolo a tempo di metronomo o a imparare a leggere la musica. Il suo è uno studio esclusivamente pratico. Da studente del tecnico ha rimediato un lavoretto come riparatore di radio. Appena stacca, vola a dare 10 sterline a Carlo O'Neill Little, che oggi non mi dice niente ma che allora era un signor batterista, e si mette a gemmare con lui. Appena ha qualcosa da parte, per la gioia dei vicini di casa, compra la sua prima batteria. Inizia a divorare dischi con la stessa voracità che mostrerà nel suo approccio all'esistenza. E cosa ascolta il giovane Keith Moon? Non ci crederete mai, ma principalmente jazz. Se da Gene Krupa e DJ Fontana non impara forse la raffinatezza, ne assorbe lo stile fitto ed arrembante. Fino ai 17 anni comunque la vita di Keith si riduce a lavoretti mattutini, suonatine pomeridiane e jam session serali. Sì, fa qualche concerto nel 62 con i Beachcombers, ma sono una piccola cover band senza alcuna velleità. Il fato però segue le sue insindacabili vie e fa sì che una sera gli astri si trovino allineati. Sente infatti la voce che i The Tour, gruppo piuttosto in voga nell'underground londinese, stanno gemmando ad un locale lì vicino per cercare il sostituto temporaneo del loro batterista Doug Sandon. Keith ha 17 anni, gli altri quasi 21. Si presenta con i capelli arancioni e una giacchetta dorata. Al bancone beve 3 o 4 drink per placare l'agitazione e quando gli dicono che è il suo turno sale sul palco tremante, parte 10 bpm più veloce, distrugge il pedale della cassa dopo 26 secondi netti e termina i 3 minuti di jam sfasciando il crash. Si rifugia al bancone per dimenticare quando un certo Pete Townsend lo raggiunge tutto sudato. «Che fai lunedì mattina?» «Lavoro», risponde Keith. Lascia il lavoro, la sera abbiamo un concerto, dobbiamo provare. Keith annuisce e Pete se ne va. Nessuno lo sa, ma sono appena nati gli Who. Quando anni dopo gli chiederanno come hai fatto a entrare negli Who, Keith risponderà semplicemente che non ci è mai entrato. Ufficialmente nessuno glielo ha mai chiesto. Sta solo, dice, sostituendo Sandon da circa 15 anni. Il ragazzino, in poco meno di un anno, rivoluziona il sound degli ex The Tours. Gli altri scrivono lui incalza, più forte, più disordinato, più ribelle. Il metronomo non sa cosa sia, è fluido come una fisarmonica, accelera, rallenta e riempie ogni quanto di tempo di colpi di batteria. Gli altri gli vanno appresso e plasmano la loro scrittura sulla follia delle percussioni di Moon. Il risultato, ovviamente, è incredibile. Keith è l'anima della batteria personificata, è il primo vero punk con 13 anni di anticipo sull'autolesionismo di Sid Vicious. La band decolla, i palchi diventano sempre più grandi, gli amplificatori più potenti, le trovate buffonesche di Keith più eclatanti. È una folle scimmia iperattiva. Fra un brano e l'altro spara battute dal microfono della voce che vuole sempre accanto, tanto che dal 65 in poi finiranno per silenziarglielo subito dopo il check, a sua insaputa ovviamente. Se sul palco è l'anima della batteria, fuori è l'anima della festa. Pensate ad un ragazzino, alla ricerca spasmodica dell'attenzione della folla, a ritrovarsi catapultato in hotel di lusso, fra feste interminabili e groupies decisamente disponibili. Come sempre però, il diavolo è molto bravo a venderci l'inferno spacciandolo per il nostro paradiso. We'll be right back. All'interno del gruppo Keith è un litigioso pacificatore. Sì, perché se non perde occasione di rispondere per le rime a qualsiasi frase anche solo interpretata come provocatoria, con il suo fare giullaresco finisce anche per stemperare gli animi e far terminare tutto in una grande risata. Gli Who fra il 64 e il 73 passano sostanzialmente i giorni in studio ad urlarsi contro, insultarsi, picchiarsi e alla fine sbellicarsi dalle risate. Contenti loro? Keith ha la velleità di cantante, è da quando è ragazzino che canta in garage a squarciagola i successi della Motown. La band ascolta, ma non gradisce. Di fronte al diniego, Keith inizia a intrufolarsi silenzioso come un ninja nello studio, dove d'altri sta incidendo per sperticarsi in cori e armonizzazioni. La band lo bandisce dallo studio nelle sessioni di registrazione della voce, ma lui si camuffa ed entra lo stesso. Sul finale di Happy Jack, ad esempio, potete sentire un "ti ho visto" in sottofondo. Era d'altri che aveva scorto Keith alle sue spalle mentre incideva le ultime note. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take a wrong key. So they rode on his head in the furry donkey. Jack, they drive, drive, drive. They drop things on his back. They land, 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 land. They couldn't stop Jack on the water's body. Keith è uno spirito vorace. Non solo con oraziana memoria, viveva l'attimo senza minimamente guardare al minuto dopo, ma aveva una passione per tutto quello che era vistoso, rumoroso, stravagante e folle. Mangiava la vita a grossi bocconi e senza masticare. Cosa posso fare oggi per una scarica di adrenalina in più? E cosa posso fare oggi per farmi insultare dalla stampa? E magari da Peter Roger? Distruggere cosa? Tutto quello che mi capita a tiro. La batteria in primis, ovviamente. In realtà, il tutto nasce per caso. La band sta suonando in un locale londinese quando Pete Townshend erroneamente intruppa sul palco finendo per distruggere una parte del corpo della propria chitarra. Il pubblico è in estasi. Fallo ancora! Inneggia. Ma le chitarre nel 64 non erano illimitate. Ci pensa Keith, si alza e inizia a prendere a calci la gran cassa, fracassando il fracassabile. Da lì una nuova moda. A breve anche Jimi Hendrix inizierà a demolire Stratocaster. Peccato che Keith lo faccia quando gli pagano 100 sterline a concerto ed un kit di pelle ne costa 80. Ancora nel 67, My Generation è del 65 per capirci, sarà pieno di debiti. Gli strumenti, e non solo, gli costano più dei cachet. Se da bambino aveva tanto amato micette e miscugli chimici esplosivi, da ragazzo perfeziona la sua mania per la distruzione, che non si limita al palco ma si traspone su hotel, con particolare gusto, automobili, case di amici e persino casa sua, dalle finestre della quale si diletterà nel lancio della mobilia. Ora, appare chiaro a tutti sin dal principio che questo comportamento era evidentemente frutto di più pulsioni. Se Keith era sempre stato agitato, aveva anche iniziato a coltivare un certo culto del proprio personaggio, lasciandosi andare a distruzioni gratuite, principalmente per il gusto di far parlare di sé. Ma indubbiamente l'essere un appena maggiorenne con possibilità illimitate, contorniato di folle adoranti, ha innanzitutto esteso il suo raggio d'azione dalle micette alle bombe a mano. Secondo poi, ha allargato il vuoto che tutti sentiamo nel petto e che una persona come Keith probabilmente sentiva il doppio. Mi autodistruggo perché se mi autodistruggo oggi, forse non morirò domani. In ogni caso, le sue vittime preferite sono i gabinetti. Adora entrare in un nuovo hotel, fissare il gabinetto, accendere un candelotto di dinamite, tirarcelo dentro e poi aspettare. Tic, 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 tic. You were wrong. Come è facile immaginare, alcune delle bravate di Keith diventarono leggendarie. Per trovare una nuova maniera di disintegrare la sua batteria alla fine di un live, corrompe un macchinista per imbottirla di dinamite. Il botto farà esplodere i piatti e una grossa scheggia finirà proprio nel braccio del batterista bombarolo. Pete ne uscirà per pura fortuna solo con i capelli sbruciacchiati. Una seconda volta, in risposta alle lamentele di un direttore di un hotel sul suo impianto che sparava musica troppo alta, lo invita in camera per parlare. Aspetta di sentir bussare alla porta, si presenta al direttore con una cherry bomb innescata a mano, la lancia nel cesso e dopo il botto esclama: «Questo è un rumore forte. Quella che ha sentito prima era musica». Ma è anche chiaro che pian piano Keith si fa prendere dal suo personaggio e più viene assorbito da se stesso e peggio suona la batteria. Le folle ai concerti inneggiano ormai quasi più per la distruzione della gran cassa che per i suoi colpi selvaggi e le cose iniziano a scricchiolare. La band si rifugia nelle bevute collettive e per mantenere l'unità lo circonda di amore e di attenzioni. Purtroppo è come dare sciroppo di glucosio ad un diabetico. È nella notte del 23 agosto 1967 che la follia di Keith Moon viene definitivamente consacrata fra le leggende del rock. In realtà inizia tutto dal giorno, è il suo compleanno e passa la mattina a scartare i suoi regali, regali che vengono da amici, fan e, diciamo, conoscenti, che sono regali per lo più alcolici, sì, litri di whisky di classe come piace a lui e persino un paio di minibar portatili. Gli Who quella sera hanno un concerto e Keith si presenta talmente ubriaco da rischiare di non stare in piedi. Lo siedono alla batteria e in qualche modo regge botta pur reinterpretando in maniera del tutto personalistica il concetto di metronomo. I problemi veri arrivano più tardi. Sì, perché il gruppo ha un raduno al Flint Holiday Inn del Michigan, hotel di extra lusso. Keith ci arriva in condizioni deprecabili e la prima cosa che decide di fare, arrivato al banchetto del proprio compleanno, è di iniziare una battaglia di cibo. Testimoni raccontano che la torta di compleanno viene vista volare da un capo all'altro della stanza per poi spiaccicarsi sul muro di rimpetto. Non pago, decide che sarebbe molto divertente salire nei vari corridoi dei piani dell'hotel e attivare tutti gli estintori che gli capitano a tiro. A questo punto è naturale, la proprietà dell'hotel chiama la polizia, gli agenti accorrono, circondano l'albergo in cerca di Keith Moon, ma lui è già fuori. È già fuori e nel parcheggio, prende una macchina, leva il freno a mano, si lascia portare dalla lieve pendenza del parcheggio e finisce, secondo le cronache, con la macchina all'interno della piscina degli hotel. Gli Who verranno banditi da tutti gli Holiday Inn Hotel, quantomeno nello stato del Michigan, al 100%. Keith finirà in tutte le leggende del rock, è naturale. Arriva all'ospedale, che ha qualche dente che manca, non sappiamo bene come, e che non riescono a dargli degli anestetici perché è talmente pieno di alcol nel sangue che sarebbe troppo pericoloso, preferiscono operarlo senza anestesia. Ecco, potrebbe sembrare l'apice dell'allegra follia del rockettaro, ma nel 1967 Keith ha solo 21 anni. Buon compleanno. Darling, happy birthday in the sky. In the sky. Kate forse era un ragazzino spaventato. Un ragazzino che non ha trovato mai pace né casa, ma solo gesta eroicamente ribelli che lo facessero ricordare, come se i ricordi altrui potessero riempire qualcosa. Il suo stile di vita si fa sentire, beve come una spugna, tanto da far sembrare quasi irrisori i suoi problemi con le altre droghe. Ma i medici gli dicono di smettere con l'alcol usando i farmaci, e lui li prende alla lettera sostituendo l'alcol non solo in qualità ma in quantità. Ogni birra che avrebbe bevuto, una pillola. In studio fatica, quando imbrocca suona ancora come se avesse 18 anni, non cede un centimetro, incalza, batte, pesta, con una potenza emotiva inimmaginabile. Ma appena ha finito, qualcosa si spegne. È emblematico il concerto del 73 a Daly City, in California, dove sviene sul palco in mezzo a Magic Bus. Ha preso qualche pasticca di troppo per evitare di ubriacarsi prima del live. I rodi lo portano fuori, lo gettano sotto l'acqua fredda e gli iniettano una fiala di cortisone inframuscolo ributtandolo sul palco. Non riuscirà a suonare più di 10 minuti, crollando impotente sui tom. Il problema di voler vivere vivendo l'attimo è che l'attimo finisce in un secondo.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes.
Dagli svenimenti del 1973, purtroppo, è solo una discesa. Kit non si è bruciato, non è morto a 21 anni dopo lo storico compleanno all'Holiday Inn. È morto a 32, spegnendosi lentamente.
But my dreams, they are as empty as my conscience. That's never free. When my fist clenches,
in qualche modo Keith Moon va avanti perché la volontà a tratti di tornare sobrio ci sta. Il problema è che le uniche pasticche che lo tengono lontano dall'alcol gli danno anche una terribile dipendenza. L'unica cosa che otterrai insistendo così è di ammazzarti, diceva Ringo. Lo so, rispondeva laconico Kid. Forse a 17 anni non lo sapeva, ma probabilmente fra il 75 e il 76 aveva iniziato a capirlo. Aveva ormai 30 anni, l'amico Ringo lo era andato a trovare preoccupato, sentendo le ultime notizie della sua salute. Lo aveva trovato circondato di polvere d'ombra, da solo, a casa, in una grossa tristezza esistenziale. Sì, perché se fino al 73, fino ai grandi svenimenti, Keith mantiene una carica vitale incredibile che controbilancia in qualche modo la vita e lo stile di vita autodistruttivo, una volta grattato via quello smalto vitale che lo proteggeva, Keith è veramente indifeso. Oltretutto è povero. Ma come? Un trentenne che da quando ne ha 17 suona in una delle rock band più ricche e famose della storia? Sì. Sì, perché distruggere tutto a un certo punto costa tanto anche per una rockstar. È pieno di debiti.
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever. Not for better, some have gone on, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall, some are dead, and some are living in my life. I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you.
and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more.
Kate Moon muore il 6 settembre 1978. La sua morte è una triste banalità. È una rockstar depressa che non sta più in piedi, dipendente dai farmaci. Passa la notte da due cari amici. Non solo Ringo Starr, ma anche Linda e Paul McCartney sono cari, carissimi amici, e lo frequentano sempre di più dal 76 in poi, perché cercano un po' di salvarlo. Non ci riescono, neanche un po'. Probabilmente per stare lontano dall'alcol, Keith consuma qualche pasticchetta di troppo. Passa la serata in relativa serenità, anche se con lo sguardo assente, torna a casa e anche lì ha voglia di bere e decide di prenderne un po' di pasticche, perché proprio non vuole cedere stavolta. Probabilmente neanche le conta, una bella manciata è giù in gola. Poi chiede alla sua fidanzata se può andare di là a cucinargli gentilmente uova e bistecca, perché ha davvero fame. Quando tornerà a servire la cena, Keith sarà già morto. Responso dell'autopsia, overdose, da clometiazolo, il farmaco che usava per non bere.
I don't need to be
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Il cantautore Harry Nilsson era uno dei pochi intimi veri amici di Keith Moon. Possedeva un appartamentino al numero 9 di Curzon Place a Londra, nel quale non abitava. Qualcosa non gli piaceva, una strana sensazione. Aveva quindi deciso di affittarlo ad un'amica, Cass Elliot, dei Mamas and the Papas. Neanche un mese dopo essere entrata nell'appartamento, Cass Elliot moriva improvvisamente nel sonno all'età di 32 anni, arresto cardiaco. Harry Nilsson si convinse che effettivamente forse qualcosa con quell'appartamento non andava bene. Ed è per questo che ad agosto del 1978, quando Keith glielo chiede in affitto, è titubante. Gli racconta che secondo lui l'appartamento è maledetto, ha sempre avuto una strana sensazione, lì c'è morta Cass Elliot, ma perché vuoi andare lì? Eppure gli altri Who avevano minimizzato. Un fulmine non colpisce mai due volte nello stesso posto. Un mese dopo, anche lui all'età di 32 anni, Keith si spegneva nello stesso appartamento. Harry Nilsson non l'ha più affittato. Only love can make it rain, the way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain, like the sweat of lovers laying in the field.